Carissimi ritirandi, magari qualcuno alzi la mano quando è passato più di mezz'ora, perché qui c'è tanta di quella materia che se incomincio mi perdo, no? Perché c'è Isaia con la sua consolazione, c'è Pietro con il cielo della terra nuova, c'è Marco con il suo solenne inizio, che solo il primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, solo il primo versetto richiederebbe un'omelia solo per quello, no? Quindi io cercherò di farvi dei flash che ci possono aiutare a entrare in questa tappa del cammino di Avvento, in cui la Chiesa ha con i suoi due occhi, con un occhio guarda verso la speranza di Israele realizzata. Aspettavano il Messia e la promessa di Israele era la venuta del Messia, e leggiamo in particolare gli oracoli del profeta Isaia che ci parlano di questa promessa, e quindi riviviamo la storia della salvezza con le sue vicissitudini. Soprattutto Isaia mette in mostra l'affranto, la sofferenza della schiavitù, e in quella situazione di grande dolore e sofferenza che giunge questo oracolo: consolate, consolate il mio popolo. Un oracolo di consolazione. Isaia è tra i tre personaggi di ogni avvento, perché appunto la Chiesa sceglie i suoi oracoli per farci memoria di questa speranza di Israele. E con l'altro occhio la Chiesa si volge il suo sguardo alla speranza, alla promessa ancora non realizzata del ritorno del Signore. E allora, animati dalla certezza, animati dalla attuazione della promessa fatta a Israele, animati da quella attuazione della promessa, noi ci animiamo alla speranza cristiana del nuovo Israele, che si rivolge verso il giorno del suo ritorno. E con la sua preghiera la Chiesa cosa fa? Ce l'ha detto San Pietro nella seconda lettura, che ci ha parlato di questi cieli nuovi, di questa terra nuova che saranno inaugurati dal Signore quando tornerà, e dice: guardate che non ci fa aspettare, perché davanti a Lui un giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno solo. Allora questo che per noi è attesa, per Lui è imminenza. E in questo giorno in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, la promessa fatta a noi sarà realizzata con la venuta del Signore. E con la nostra, dice Pietro, con la nostra preghiera noi affrettiamo la venuta del giorno di Dio. Noi siamo chiamati a affrettare la venuta del giorno di Dio. Guardate che sono cose forti, no? Sono parole forti che fanno fatica, hanno difficoltà, hanno resistenza a entrare nella nostra spiritualità concreta, nella nostra vita spirituale concreta, nel nostro cammino personale. Sono consapevole che sono chiamato a pregare perché Lui torni presto? Ma dirà Sant'Agostino ai suoi parrocchiani di un tempo: ma voi volete veramente che torni, o preferite stare qui? No? Dice: allora, se lo amate intensamente, lo amate veramente, allora sarete eco di quella sposa che insieme con lo Spirito, come ci dice il libro dell'Apocalisse, invoca: Maranatà, vieni Signore Gesù. E quindi ecco l'Avvento. La Chiesa nell'Avvento ha questi due sguardi, e quindi per quanto riguarda il primo sguardo Isaia ci mostra la promessa realizzata e per quanto riguarda il secondo sguardo si leggono quei passi delle lettere apostoliche in cui soprattutto si parla di questo, come ci ha detto Pietro in questa pagina così bella della sua seconda lettera, dove ci dice appunto che noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova dove abita la giustizia, ma nel frattempo che Dio ci trovi in pace, senza colpa e senza macchia, no? L'altro protagonista di ogni avvento è Giovanni Battista, che appare in questo nostro Vangelo per la prima volta nel nostro cammino in questa seconda domenica di avvento, attraverso la proclamazione dell'inizio del prologo del Vangelo di Marco, dove appare questa figura grande che ha ricevuto gli elogi da parte di Gesù stesso, no? Il più grande di coloro che hanno preceduto la sua venuta. Lui è stato il più grande, poi dirà il più piccolo dei regni dei cieli è più grande di Giovanni il Battista. E Giovanni il Battista ha ricevuto la missione di preparare la venuta del Signore. Secondo gli scritti del Vecchio Testamento sarebbe dovuto venire Elia a preparare la venuta del Signore, e tuttora gli ebrei, quando celebrano la loro Pasqua, hanno una sedia vuota, e quella sedia vuota è riservata a Elia, perché loro non credono che il Messia sia già venuto, no? E quando gli apostoli presentarono al Signore questo fatto di Elia, lui dirà: guardate che Elia è già venuto, no? Elia era Giovanni il Battista, colui che ha preparato la strada al Signore, no? Marco riprende i brani di Isaia per questa missione di Giovanni il Battista, quei brani di consolazione nei quali Isaia diceva al popolo in schiavitù: preparate la strada nel deserto, cioè il Signore sta per ricondurvi a Gerusalemme, e allora state per ritornare, e allora preparate questa strada. E questo oracolo di Isaia viene applicato nel Nuovo Testamento, viene applicato da Marco a Giovanni il Battista, che deve preparare la strada al suo Signore. In che modo Giovanni Battista preparò la strada al suo Signore? E lo stesso modo con cui Giovanni Battista preparò la strada al suo Signore, la Chiesa, no, che ha ereditato la missione di Giovanni il Battista, che è stata quella di indicare il Messia, dire: Gesù è lì, ecco l'agnello di Dio, e quello di invitare i cuori ad accoglierlo con la penitenza, questa missione l'ha ricevuta anche la Chiesa. Non è una missione che è stata consumata, terminata con Giovanni Battista, ma la Chiesa continua nei tempi questa missione di indicare il Signore, di preparare i cuori all'incontro con Lui. In che modo i cuori vengono preparati all'incontro con il Signore? Dice Marco: vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Quindi c'è questa preparazione, avviene con il desiderio di convertirsi, nella consapevolezza dei propri peccati, nella confessione dei propri peccati. Quindi preparare la strada al Signore, preparare il nostro cuore al Natale, significa innanzitutto una maggiore consapevolezza, come dicevo all'inizio di questa liturgia, una maggiore consapevolezza del bisogno che abbiamo di una conversione profonda al Signore. Ma cosa significa convertirsi al Signore in modo concreto, in modo pratico, in modo autentico? No. Abbiamo detto anche che la conversione è un cammino. E come si sviluppa questo cammino? Come matura questo cammino? Come cresce questo cammino? E c'ha le sue tappe, e sono tappe come il cammino ignaziano, che c'ha 4 tappe. Tu non puoi iniziare dalla terza, o non puoi fare il salto dalla prima alla quarta, devi fare primo, secondo, terzo e quarto. La conversione autentica richiede delle tappe precise che non si possono saltare, no? E la prima tappa è la conversione morale. La conversione morale, conversione al Padre Creatore che ho offeso con i miei peccati. Questa è la prima conversione. Non ci può essere la conversione a Gesù, la conversione più all'amore, non ci può essere se manca questo primo fondamento, no? Vi ricordate quando quel giovane andò da Gesù? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Ma io l'ho sempre osservato. Che bello quel giovane, no? Chi di voi l'ha sempre osservato? Quello l'aveva sempre osservato. Allora è pronto alla seconda conversione. Seguimi, seguimi. Ma lui disse di no. Lui disse di no. Non poteva seguirlo, però, se non viveva i comandamenti di Dio. Oggi si pensa a una sequela a Cristi senza osservare i comandamenti. Questa è la cosa più pazza, più scriteriata che si possa dire. Una sequela a Cristi senza l'osservanza dei comandamenti. Ma siamo fuori di testa. No? È l'uomo moderno che va sulla Luna, che ha un'intelligenza tecnica molto sviluppata, poi ha un'intelligenza morale, filosofica, azzerata proprio perché se ne esce fuori con questi ragionamenti, no? Di poter seguire il Cristo senza osservare i comandamenti, o osservandone 9 o 8, perché dice tanto Dio è buono e misericordioso. Questo è un discorso assurdo che la Chiesa non ha mai fatto e non lo potrà mai fare se vuole essere fedele al suo Signore, no? Perché lui non è venuto ad abolire, ma è venuto a portare compimento, e neppure uno iota viene a essere annullato da Cristo. E il Signore, il Padre, non ha mai dato il permesso di peccare a qualcuno. Che cos'è il peccato? Un'infrazione ai comandamenti di Dio, un'offesa ai comandamenti di Dio. Nessuno ha l'autorizzazione a peccare, tantomeno un prete o un vescovo può dare a qualcuno il permesso di peccare. Se non glielo dà Dio, non glielo può dare neanche il prete, no? Quindi la prima conversione è una conversione morale, in cui io dico quello che ha detto il figlio al prodigo: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere figlio. E il padre mi abbraccia. Il padre non mi fa neanche finire di parlare, mi ridà tutto, però mi sono convertito a lui. Ho riconosciuto come il buon ladrone sulla croce, che riconosce, noi siamo qui giustamente, no? Riconosce di aver sbagliato, riconosce i suoi peccati. Il riconoscimento delle proprie colpe è la base, è la prima conversione. E lì possiamo dire che Giovanni Battista era un apostolo di questa conversione. Di questa conversione. Annunciava la necessità di questa conversione, annunciava il dovere di chiedere perdono dei peccati, lo hanno ascoltato, non tutti, ma chi lo ha ascoltato andava da lui, si chinava, si faceva battezzare, riconoscendosi peccatore, chiedeva il perdono del Signore e andava verso, e così preparava la strada al suo Signore. Ma la conversione morale, poiché noi riconosciamo di avere il perdono dei nostri peccati per i meriti della passione di Cristo, porta un'altra conversione più profonda, che è il riconoscere: nella prima riconosco che ho offeso il Padre, nella seconda conversione che poiché io riconosco che i miei peccati vengono perdonati per il sangue di Cristo, la seconda conversione è riconoscere che Gesù è morto per me. Gesù è morto per me. Gesù è morto per me. E allora questo riconoscimento mi porta a uno sviluppo di una conversione più profonda, che è amore chiama amore, tu sei morto per me, Signore, cosa io devo fare per te? Questo è l'amore, no? Entra l'amore per Cristo, un amore per Cristo, perché Cristo non semplicemente mi salva perdonandomi i miei peccati, ma nel momento in cui mi perdona mi dice seguimi, seguimi, no? Segui me, vivi accanto a me, pensa come me, agisci come me, sii umile come me, ama il Padre come me. E allora ecco la seconda conversione, che è un cammino evangelico di sequela Christi, impegno a seguire il Vangelo. Ora, c'è una miriade nella Chiesa, purtroppo, di persone buone, buone, che non si sognerebbero mai di offendere Dio e di quindi finire all'inferno per aver fatto un peccato mortale, e pensano che tutto sia lì e non ci sia più niente da fare. Non sono scattati nella seconda conversione, che è la sequela Christi, la sequela Christi. E allora, avvicinandoci al Santo Natale, chiediamo proprio al Signore che in noi maturi questo desiderio, perché questo bambino non nasce per vivere, nasce per morire per me, e non è bello che io non faccia niente per lui, non è bello che io non ascolti la sua parola, non è bello che io non accolga il suo invito, perché la religione cristiana non è una tavola di valori, questo è giusto e questo è sbagliato, questo lo devi fare e questo non lo devi fare, ma è seguire il Cristo, no? Allora che questo desiderio di seguirlo, come dice Ignazio, di conoscerlo intimamente, di amarlo appassionatamente, di seguirlo fedelmente, sia il secondo aspetto della mia conversione, che poi maturerà. Se la prima è ho offeso il Padre Creatore, la seconda è ho messo in croce il Figlio Redentore, nella sequela del Cristo la terza conversione sarà non sto amando come dovrei. Non rattristate lo Spirito Santo, l'amore che è stato riversato nei vostri cuori. E crescerà in noi quel desiderio di amare con il cuore di Cristo e ogni giorno più intensamente. Detto questo, una parola su questa prima frase del Vangelo di Giovanni, di Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Vi dicevo che potremmo stare tutta una giornata volendo ad approfondire questo breve versetto. Dico semplicemente che è un versetto solenne, inizia come inizia la Bibbia, perché la Bibbia inizia con la stessa parola greca usata da Marco, archè, inizio, quindi sta dicendo una cosa solenne, solennissima. La Genesi inizia così, come raccontando la creazione, Marco racconta la redenzione, un inizio solenne. E poi dice del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Voi sapete che Vangelo voleva dire a quei tempi non racconto della vita di Gesù, ma Vangelo voleva dire una notizia che sconvolge in bellezza, in gioia, la tua vita, una notizia di quelle che ti cambiano la vita, ma non in tristezza, ma in gioia, un annuncio di gioia che cambia la tua vita. E questo annunzio, questa notizia è la persona di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. E allora qui concludiamo chiedendo proprio al Signore che Gesù sia Vangelo per me, no? Cioè che la mia vita venga ribaltata, la mia vita venga, se ancora non lo è, se ancora non abbiamo vissuto questo sconvolgimento, che avvicinandoci il Santo Natale possiamo sentirci rivoltati in bellezza, in gioia, consapevoli di essere oggetto dell'amore più grande del Padre. Perché? perché questo figlio di Dio, questo bambino che nasce per noi, è, come ci dirà Isaia nei suoi oracoli, questo bambino è tutto nostro, è dato a noi, perché in lui possiamo trovare la salvezza, la redenzione, la pace, è lui la nostra pace, è lui il nostro tutto. E chi è che ci dà lui? E qui è il terzo personaggio di ogni avvento, Battista, Isaia e la Vergine Maria. Durante l'avvento la contempliamo incinta e negli ultimi 8 giorni dell'avvento anche la liturgia ce la mostrerà nel suo essere protagonista del grande evento dell'incarnazione. E allora, andando verso il Santo Natale, focalizziamo il nostro sguardo verso di lei, contempliamola mentre porta in sé il mistero di una vita divina che nasce per morire per ciascuno di noi, e chiediamo a lei, che più di ogni altra ha desiderato che questo bambino nascesse. Chi più di una mamma desidera la nascita di quel bambino che porta in sé? Allora chiediamo a lei che ci comunichi questo desiderio che ha avuto di vederlo, di abbracciarlo, di allattarlo, che ci comunichi in questo avvento questo desiderio, che ci prepari così al Natale, dove faremo memoria che non c'era spazio, non c'era posto per lui nella casa e dovette nascere in quella grotta. Allora chiediamo proprio al Signore che in quella notte di Natale ciascuno di noi faccia spazio al Cristo, perché possa trovare in noi quell'accoglienza che merita, quell'amore che desidera, quell'attenzione che ricerca nei nostri cuori. Amen.